Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria.
Ave Maria. Allora, oggi si ricordano i santi Cornelio e Cipriano, vero? Questi martiri poi. Questi sono morti ammazzati, diciamo anche così fisicamente, ma ci sono tanti modi di ammazzare il prossimo, vero? Se pensiamo ad esempio a quelli che cadono nella disperazione, no? Si sentono morire, si sentono morti dal di dentro, quanto bisogno c'è di pregare anche per costoro, perché in pratica è come se si trovassero in una specie di Getsemani, ecco, si sentono soli. E non immaginate l'importanza che queste persone, che di solito sono anche molto, cioè molto serie, fanno fatica a sorridere proprio, e queste qui, ecco, mostrare un gesto di affetto, pensiero, cioè è come dare acqua a un vaso di fiori che era da una settimana, 10 giorni che non riceveva un po' d'acqua, no? Gli dai vita. È così importante, ecco, l'amore verso il prossimo, cioè, ma questo amore verso il prossimo deriva dall'amore che Dio ha per noi. Lui ha visto che eravamo in un deserto senza acqua. L'acqua della grazia, avevamo perso tutto, avevamo perso. E allora è venuto, dice, io sono chi beve di me, chi beve questa acqua, ecco che io darò, non avrà più sete. Vedete che parla di acqua e quanta gente assetata di Dio, cioè mi rendo conto anche girando, insomma. E incontro tante persone, tutte vogliono sapere, vogliono capire, vogliono conoscere, anche chiedere qualche consiglio. E, cioè, vedi proprio, cioè, sembra un gregge, vero, sbandato, pecore senza pastore, che magari si rivolgono anche a qualche pastore, ma gli dà dei consigli che loro capiscono che non sono giusti, no? Lui dice, ma Claudio, senti, sai cosa mi ha detto? Mi ha detto così, mamma mia, aiuto. Dobbiamo pregare, ecco, pregare che non perdano la fede coloro che la debbono donare, perché altrimenti se uno perde la fede come fa a darla a un altro? Qui c'è tanto bisogno di pregare per coloro che sono chiamati, diciamo, a pascolare il gregge del Signore. Invece un'altra cosa che volevo dirvi, perché è scaturita domenica, per cui 2 giorni fa, ecco, mentre si viaggiava, e mi sembrava un esempio calzante che può far del bene a tanti cristiani, a tante coppie di sposi in difficoltà, ecco, il matrimonio. Ecco, questo dono che Dio ci ha fatto per il sacramento del matrimonio, ecco, i due diventano una cosa sola. Ma pensate, cioè, sin dall'inizio, ecco, pensate, allora, la donna, ecco, lo ripeto spesso perché siccome non lo sento dire mai da nessuno, ed è un dato molto importante perché a me una ragazza mi ha detto, ah, ma se è così cambia tutto. Ecco, la donna è l'unico mammifero femmina che ha il segno della verginità. Scusa, come si spiega questo? Si spiega con il comandamento non fornicare, cioè che significa non avere rapporti fuori del matrimonio, cioè prima del matrimonio, ecco, cioè non si può fare. Invece oggi praticamente questo è calpestato, addirittura sono le ragazze che si vergognano di essere vergini, no? Per cui bene dice San Paolo, voi vi vantate di ciò di cui dovreste vergognarvi, dovreste pentirvi. Beh, allora stiamo attenti, il passaggio. Praticamente il Signore dice così, quando i due saranno sposati, per cui sposati no, non è due che vanno in chiesa, ecco, e per cui sono sposati, no, c'è un sacramento di mezzo, per cui nel momento in cui i due vengono sposati dal Signore, cioè che Lui li unisce, i due diventano una cosa sola, ma in realtà diventano una cosa sola con Gesù Cristo anche. Pertanto vi è una Trinità in cielo e il matrimonio è una specie di Trinità terrena, ecco perché c'è Gesù nel sacramento che unisce un uomo e una donna che diventano una cosa sola. Nessuno separi ciò che Dio ha unito. E ben spiegava, vero, Don Leonardo qualche giovedì scorso, diceva, è come, dice, se io che sono sacerdote consacro un'ostia e poi dico no, adesso siccome mi è caduta per terra la sconsacro, non è possibile, dice, no, una volta consacrata è consacrata e rimane consacrata, non si può sconsacrarla, per cui dice il matrimonio è la stessa cosa, cioè i due diventano una cosa sola. Allora, ma questi sono sempre concetti e indicazioni che rimangono un po', diciamo, non dico così sul vago, oppure è come un pensiero che vaga nell'aria, perché mi rendo conto che anche dire i due diventano una cosa sola e nessuno separi, tu ascolti, ma non è che capisci bene, cioè ci vorrebbe un esempio per capire che cosa intendeva Gesù Cristo, e beati gli esempi, visto che lui li usava, vero, con il grano, con le pecore, con i pesci, insomma, con tanti esempi faceva. Allora bisogna fare un esempio che forse ci può aiutare, no? Allora, diciamo che i due diventano una cosa sola, per cui non guardiamo più due persone, ma ne vediamo una sola, no? Ma per capire meglio, allora, perché facciamo fatica sempre la fantasia a dire, ma se sono due, no? Come fanno ad essere una cosa sola, no? È solo una cosa sola. Allora, diciamo che neanche farla apposta, no? Noi anche, per capire, vedete che abbiamo, per esempio, due occhi, ma sono di una persona sola, no? Abbiamo due braccia e sono sempre di una persona sola, abbiamo due gambe e sono sempre di una persona sola, abbiamo due polmoni ma sono sempre di una persona sola, ecco, diciamo, queste due uno, adesso ci fa capire, vediamo un po', non sto a fare l'elenco di tutto ciò che è doppio, ma adesso vediamo un po', allora, cioè, prendiamo l'uomo, allora l'uomo, diciamo che metti caso, no? Che non so, una parte del tuo corpo, voglio dire un braccio, un piede, non so, un orecchio, ecco, anche gli orecchi sono due di una persona sola, e diciamo che c'ho un braccio che mi fa male, no? Cioè che insomma potrebbe essere anche paralizzato, diciamo, comunque ho un braccio, ecco, che mi fa male, no? Che cosa faccio? Oh, io sono stufo di sopportare questo braccio che mi fa male, tagliamolo. Tu vai a trovare uno che si fa tagliare un braccio perché c'è un reumatismo alla spalla, no? Dice no, questi uomini non ci sono in giro, se non sono impazziti, è impossibile che uno, diciamo, si faccia tagliare un braccio perché c'ha diciamo, un po' di artrosi o qualche cosa, insomma, che gli fa male, no? E che se c'ha un occhio, insomma, che ci vede poco, dice cosa ne faccio di quest'occhio che non ci vedo bene, me lo cavo, no? Ho un dito, insomma, per capire che non c'è nessuno che se c'ha una parte del suo corpo, un dito che gli fa male, lo taglia, no? Dice no, io me lo tengo così e magari con, diciamo, l'altro braccio aiuterà quello più debole, ecco, perché ho visto ancora persone con un braccio paralizzato, cosa fanno? Prendono con la mano destra, per esempio, prendono la mano sinistra o il braccio sinistro che è paralizzato e lo spostano. Quindi la destra praticamente aiuta la sinistra che è paralizzata, no? E quando tu non vedi con un occhio, che cosa fai? Guardi con quell'altro, no? Se ti fa male un piede, diciamo, cerchi di pesare di più su quello che non ti fa male, ecco. Allora dico, questo è normale, dice, siamo d'accordo con te, Claudio, che tutti farebbero e fanno come dici tu. Bene. Allora, c'ho la moglie che mi dà fastidio, però siccome siamo una cosa sola, io voglio divorziare, voglio separarmi da lei. Praticamente è come se tu ti tagliassi un braccio, perché la tua sposa è una cosa sola con te, per cui tu devi aiutarla se vedi che è fragile, se vedi che è un momento in cui, diciamo, ha dei problemi, per cui dice, è vero che mi fa portare tanta pazienza, ma anche tu con un braccio paralizzato devi portare tanta pazienza, perché deve lavorare sempre il braccio sano, perché quello paralizzato non si muove proprio. Allora, diciamo, questa mutua assistenza, vero? Questo di aiutarsi, vedi, dice, ma mi hanno ingessato un piede, allora c'ho una stampella, no? E dice, come mai, scusa, perché non te lo tagli quel piede, no? Visto che te l'hanno ingessato, è un fastidio averlo con te, no? Cioè, questo non si può fare, questo non si fa. E allora, ecco, se la moglie pensasse così del marito, e il marito pensasse così della moglie, non sarebbe possibile, vero, fare i divorzi, perché uno dovrebbe aiutare e sopportare l'altro. Ecco, io sento un rumore di sottofondo, non so cos'è. Pronto? Ci sei, Anna?
Il cellulare,
sì,
che suona, mi devo allontanare per spegnerlo, Claudio, ho dimenticato.
Ah sì, sì, vai, perché sennò continua a suonare, devi spegnerlo proprio.
Sì, ho dimenticato, sì.
Allora, capite, cioè, non c'è nessuno che si tagli un braccio perché gli fa male, no? E se sta poveretta che è fragile, non so, magari dopo il parto, non so cosa è successo, praticamente non la riconosco più, una volta era tutta così, adesso è tutta colà, e che faccio? Faccio il divorzio, io me ne trovo un'altra, no? E tu che fai? Allora, quando c'hai una gamba che ti fa male, mi faccio il trapianto di una gamba, ma chi è che si fa il trapianto di una gamba? Dove la vai a trovare te una gamba da trapiantare, no? Qui sono tutte cose, credo che sia un esempio, diciamo, calzante, cioè c'è questa, cioè, e quelli che hanno un polmone solo, per esempio, cosa fanno? No? Devono respirare, diciamo, con affanno quasi, perché devono respirare il doppio, hanno un polmone solo magari, no? E tutte queste cose praticamente credo che servano a spiegare, cioè la mia sposa o il tuo sposo a un certo momento, se una volta era così dolce, adesso è diventato una peste, mamma mia, oh, è proprio, delle volte diventa insopportabile, io non ce la faccio più, che fai? Allora, se diciamo, lei è diventata una peste, tu devi diventare un medicinale che guarisce la peste, insomma, devi fare qualcosa, no? Se il Signore ci dice amate quelli che vi odiano, che cosa significa? È una mutua assistenza, quello che odia non è capace di amare, e tu devi amare anche per quelli che non amano. E questo insegnamento, vedete, sempre vi porta a Fatima, perché Fatima è l'enciclopedia della santità. Dice, l'angelo che insegna e dice io credo per quelli che non credono. Ah, la moglie che dice ah, mio marito non crede. Ma tu prima di sposarlo lo sapevi che non credeva, dovevi anche stare attenta. Adesso, cara mia, devi credere anche per tuo marito che non crede, cioè devi credere il doppio. Allora, io sono stanca di lui. E siccome tu devi credere anche per lui, devi amare anche per quelli che non amano, e tu praticamente, chiaramente devi essere un sostegno per colui che gli manca la fede, la speranza, la carità, che fai? Vuoi buttarlo a mare che si anneghi, no? Perché è una parte di te. tu praticamente e lui siete una cosa sola. Pensando così, allora, credo che sarebbe impossibile, diciamo, divorziare, ecco, diciamo, sarebbe impossibile separarsi, potrebbe accadere, ecco, se uno impazzisce, magari prima che ammazzi qualcuno, è meglio che ci, ma però non possiamo dire mi rifaccio una gamba, o mi rifaccio un occhio, o mi rifaccio, che ne so, io voglio rifarmi una vita, no? La vita la devi spendere nella prova in cui sei stato messo, oppure che ti sei cacciato perché lo sapevi già da prima che quella persona lì era così. Qui tu dovevi fare discernimento, pregare molto, dire Signore, ma se io sposo questo qua, questo non è un kamikaze del matrimonio che faremo? Ecco, pertanto, ma sai, io ero innamorata, sì, eri anche un po' rimbambita, perché quando uno è innamorato vede tutto rosa, no? No, ma poi si convertirà, no, ma vedrai che poi io, siccome vivo il bene, vedrai che io gli faccio fare queste cose, ne ho sentite troppe di donne che fanno sto discorso e poi piangono, perché speravano che comunque poi cambiasse. Allora, ecco, questo è un pensiero che abbiamo, diciamo, sviscerato mentre si viaggiava in macchina, pensate un po', e dico, ma pensa un po' che esempio, mi sembrava molto calzante, no? Anna, tu anche che sei sposa, cosa dici?
È vero, sì, anche è un paragone veramente splendido, e lo leggeremo anche la lettura di San Paolo ai Corinzi, proprio come
infatti,
la Chiesa rappresenta proprio, ecco, il corpo umano, cioè nella sua
essere,
è l'unità proprio.
Che coincidenza, vedi?
Esatto,
che coincidenza.
Vedi, infatti stavo proprio pensando a questa, sembrava quasi studiata apposta, ecco, questa tua introduzione, invece proprio te la conferma la prima lettura che sentiranno anche gli ascoltatori.
Sì, come? Insomma, che fai? C'è un figlio che ti fa soffrire, che faccio? L'ammazzo, scusa.
Certo,
no, posso mica, no? Perché Gesù Cristo praticamente ha patito per tutti e non ci ha ammazzati, diciamo che continua a offrire se stesso per noi, cioè lui è venuto a darci quel che ci manca, no? Ti basti la mia grazia, no? Cercate prima il regno dei cieli, cioè viene a insegnarci come si fa a guarire, no? Poi lui ha guarito tutti questi malati durante la sua, diciamo, permanenza sulla faccia della terra, prima che lo ammazzassimo, vero? Ha guarito e ha resuscitato anche i morti, e adesso continua nella sua chiesa, vero? Con i suoi santi, anche quanti santi hanno resuscitato morti, no? Gesù è vivo in mezzo a noi, eh? Per cui è interessante, perché se penso, no, che Gesù, che amore, è vivo in mezzo a noi, però poi ci sono anche dei profeti cosiddetti, cioè li chiamano, ma però non lo sono, profeti che invece sono ancora vivi in mezzo a noi, perché loro odiavano e volevano ammazzare il prossimo, e ancora abbiamo i seguaci che continua a odiare e ammazzare il prossimo secondo il suo insegnamento, no? Qui vedete che c'è sempre una presenza in mezzo a noi, del bene o del male, ma tu devi scegliere il bene o il male, ecco, devi saper discernere, non devi pensare quello è un uomo che mi piace perché è bello, è un uomo che è un cretino, no? Per cui tu non puoi sposare un cretino, scusate il termine, ma devi sapere che poi i tuoi figli diranno, mamma, ma dove l'hai trovato quello là? Dice che sta scassando tutta la famiglia, no? Ma dove l'hai, come hai fatto a innamorarti di quell'uomo che è il papà? Siccome ho sentito dire anche questo dai ragazzi, no? Allora praticamente vedete quante sofferenze uno si va a cacciare, perché invece di ragionare con, diciamo, con lo spirito e discernere con lo spirito, diciamo, ha solo pensieri di carne, no? Per cui la carne marcisce, la carne imputridisce, la carne è sempre carne. Vabbè. Chiudo la parentesi, però spero, ecco, di aver potuto apportare, non so, un esempio che calza, mi sembra, no?
Sì. poi dico, vediamo attorno a noi quanta disperazione, perché poi basta volgere lo sguardo, vedere queste famiglie distrutte, ecco, così, con tanta leggerezza. Le vittime sono i figli, ma poi li vedi proprio, sono dei disperati, cosa hanno risolto, non so.
Ma tu vedi?
Non capisco.
Ma è una cosa incredibile. Facevo anche questo esempio, no? T'attenta, no? La mano destra, no? Che cosa fa? Non va d'accordo con la mano sinistra. Allora, la mano destra piglia un martello e gli dà 4 martellate sulle dita della mano sinistra, no? Vai a trovare uno spostato del genere, voglio dire, ma qual è quell'uomo che piglia martellate l'altra mano?
Certo, assurdo.
Però se i due sono una cosa sola, no? Vuol dire che tu e io, ma noi, insomma, dobbiamo aiutarci a perfezionarci, perché se ci vogliamo bene, quel che tuo, cioè io e te, a me manca qualcosa che hai tu, qualcosa io, e siamo in società con Dio che ci aiuta, e allora vogliamoci bene in Cristo Signore, e Lui non farà mancare le grazie, i sostegni, gli aiuti che sono necessari, no? Ecco, l'esempio è quello lì delle martellate della mano destra sulla mano sinistra, anche può calzare bene, no?
Sì, è una similitudine proprio che dà un esempio lampante, ma dico, siamo complementari, basta proprio considerare, cioè mortificare un po' il proprio orgoglio, essere un po' più umili, perché in fondo non si guadagna niente a buttare all'aria, ecco, una famiglia, un matrimonio, che disastri. Pertanto ci sono le croci e ci sono sempre state in tutti i matrimoni, ci sono momenti di difficoltà, ma insieme si affrontano, ecco, con umiltà.
Se tu hai...
Si cresce anche così, Claudio, cioè anche nella sofferenza si matura. È bello, ecco, soffrire anche insieme, trovi un appoggio. Veramente è un salire proprio a fatica, ma ti rendi conto la preziosità anche di questi momenti, li senti?
Il reumatismo della spalla sinistra, vero?
Ti fa pensare...
fa male a tutta la persona, però che fai?
Però capisci, ecco, il valore della salute e quanto, ecco, è importante custodirla. Se non hai questi momenti non lo puoi capire.
La salute del matrimonio, no?
Esatto.
Vedere che se io magari sono come un carro armato e vedo che l'altra parte di me, ecco, si sta indebolendo, non devo disprezzare chi si sta indebolendo, ma devo dire, vuol dire che devo aiutarla di più, perché vedo che sta perdendo, diciamo, magari la salute, che comincia a andarsene o qualcosa del genere. Ho visto per strada, no? Erano, diciamo, si vede che erano due belle persone a suo tempo, no? Diciamo, è il marito che accompagnava la moglie, poveretta, che aveva l'Alzheimer, la portava a passeggio, poveretta, sta qui, veramente faceva tanta compassione, no? Però il marito non l'ha portata, diceva, io... No, ce la faccio a starci dietro, dice, l'ho sempre amata, no? Le ho sempre voluto bene, lei mi ha sempre voluto bene, mi ha sempre servito, adesso a lei manca la salute, io ce l'ho ancora, e allora cosa faccio? Devo fargli sentire che gli voglio bene, me la porto a passeggio come quando stavamo bene, ecco, allora questa qui, diciamo che la guarisci dal di dentro, anche se convinta che è malata dal di fuori, né? Però se poi vede che il marito dice, ma tu pensa, no? Ero buona soltanto per far quello che piaceva a lui, adesso perché non possiamo farlo mi ha piantato in mezzo alla strada, no? Egoismo, insomma, due belle persone, si vede, erano anziani, ma dico, ci vede che erano due belle persone, no? Ecco. Allora, vediamo il corpo mistico come è combinato adesso di San Paolo.
Certo. San Paolo riprende la similitudine del corpo umano, ben nota nella cultura greca, applicandola alla Chiesa. L'Apostolo identifica la Chiesa al corpo mistico di Cristo, di cui egli è il capo, ed individua nello Spirito Santo il principio vitale di questo mistico corpo. L'unità del corpo mistico poi fa sì che tutte le membra, ciascuna per la sua parte, abbiano la propria dignità e la propria importanza, in quanto tutte concorrono alla vitalità di questo organismo spirituale. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi: fratelli, come il corpo è uno solo e ha molte membra, ma tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti, noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo spirito in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo spirito. E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte membra. Ora, voi siete corpo di Cristo, e ognuno secondo la propria parte, sue membra. Alcuni, perciò, Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri. Poi ci sono i miracoli, quindi il dono delle guarigioni, di assistere, di governare, di parlare varie lingue. Sono forse tutti apostoli, tutti i profeti, tutti i maestri, tutti fanno miracoli, tutti possiedono il dono delle guarigioni, tutti parlano lingue, tutti le interpretano. Desiderate invece intensamente i carismi più grandi.
Noi direi che io ho parlato fino adesso, è bene che leggi tu quello che dice Don Dolindo.
Don Dolindo, sì, certo. Allora, la prima lettera ai Corinzi, capitolo 12, sono a pagina 735 del commento, naturalmente, alle lettere di San Paolo Apostolo. Come il corpo è uno solo, egli dice, benché abbia molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, formano un corpo solo, così anche il Cristo, nel suo corpo mistico, di cui egli è il capo. Anche in questo corpo vi sono molte membra, ossia i fedeli che ne formano l'insieme, e in tutti c'è l'unità della vita, perché tutti sono santificati dallo Spirito Santo. San Paolo prova quest'unità del corpo mistico dicendo che in esso tutte le differenze di religione e di razza, giudei o pagani, o di condizione sociale, servi e liberi, sono scomparse. Poi tutti, essendo stati battezzati e incorporati a Gesù Cristo, sono membri del suo corpo mistico e sono abbeverati dal medesimo spirito, cioè sono vivificati e da abbondanti effusioni dei doni ordinari e straordinari dello Spirito Santo. Paragonate il corpo mistico di Gesù Cristo, ossia la Chiesa, ad un corpo? San Paolo, seguendo l'analogia proposta, dimostra che come le membra del corpo umano sono armonizzate al bene del corpo stesso, siano esse più o meno mobili, così i diversi doni dello Spirito Santo, che rendono le membra del corpo mistico più o meno importanti nella funzione del bene comune, non autorizzano né al disprezzo degli umili né alla superba esaltazione di quelli che maggiormente rifulgono per doni più importanti. Dall'analogia del corpo umano col corpo di una nazione ai servi di Menenio Agrippa per calmare la turba tumultuante, e di essa si servirono pure Seneca, Marco Aurelio, Clemente Romano, San Paolo però considera l'armonia delle membra d'un medesimo corpo da un punto di vista soprannaturale e tutto personale, tenendo presente l'ammirabile unità della Chiesa nello Spirito Santo e l'importanza che ciascun membro della Chiesa ha nella sua vita per lo Spirito Santo. Egli non vuol dimostrare, come già Menenio Agrippa, che le membra non possono ribellarsi allo stomaco senza perdere esse stesse la loro vitalità, ma vuol mostrare che ogni membro ha la sua importanza nella compagine del corpo e che le membra più nobili sono necessarie al corpo umano come quelle più umili, anzi, che le più umili e persino le più ignobili hanno una funzione importante nel corpo umano e la loro ignobilità è contemperata dal maggior decoro col quale Dio le ammanta, perché non appaiano quale stonatura nell'unità del corpo. Il volto non è coperto perché riflette l'anima e non ha bisogno di uno speciale decoro, ma un membro ignobile è accuratamente coperto perché elimina le miserie del corpo e non ha in sé alcun riflesso dello spirito. L'applicazione del paragone del corpo umano e delle sue membra al corpo mistico di Gesù Cristo e alle sue membra, San Paolo la lascia ai Corinzi medesimi perché per essi era evidente e bastava da sola a farli rinsavire in tutte le dissensioni generate in loro dall'emulazione di doni soprannaturali che non dipendevano dal merito personale, ma dal disegno misericordioso di Dio per il bene comune della Chiesa. La Chiesa è un solo corpo formato da molte membra, proprio come il corpo umano. Ora, come il corpo umano non è costituito da un solo membro, così la Chiesa ha molte membra e ognuna di esse ha il suo particolare ufficio. Un membro che abbia un ufficio umile non può per questo riguardarsi quasi spregiato e separato dall'unità della Chiesa. Come il piede umano non potrebbe considerarsi come escluso dalla gloria del corpo sol perché non è mano e si trova all'estremità inferiore del corpo. E come l'orecchio non potrebbe considerarsi escluso dal capo perché non vede come vede l'occhio. Ci vuole la mano che agisce e il piede che fa muovere il corpo. Ci vuole l'orecchio che ascolta e l'occhio che vede. La mano agisce in vantaggio del piede e il piede in vantaggio della mano, benché indirettamente. L'occhio vede anche in vantaggio dell'orecchio e l'orecchio ascolta per l'occhio che non può ascoltare. Se infatti tutte le membra del corpo volessero essere occhio, dove sarebbe l'udito? E se tutte volessero essere udito, dove sarebbe l'odorato? La Chiesa non è un corpo in cui le membra sono schiave delle altre, ma è un corpo in cui le membra si sostengono, si aiutano, si onorano scambievolmente. Basterebbe vederlo, per esempio, nella semplice incensazione liturgica. Si incensa il celebrante con uno speciale riguardo, non per fomentare il suo orgoglio, ma perché rappresenta Gesù Cristo e diffonde in tutti i tesori che gli ci ha manifestati. Si incensano i ministri, si incensa il coro, si incensa il popolo, tutto insieme, con lo stesso rispetto soprannaturale. Nelle profumate nubi di un semplice incensiere, tutto il corpo della Chiesa è unificato nella carità ed è distinto dall'ufficio di ciascun suo membro, senza ambizioni e senza recriminazioni, sotto lo sguardo paterno di Dio. Dopo aver parlato del corpo mistico di Gesù Cristo, paragonandolo al corpo umano, San Paolo enumera i vari ordini che formano la compagine della Chiesa e che sono come le membra di questo corpo meraviglioso, ed esclama a conclusione del suo dire: «Ora voi siete il corpo di Cristo». E ciascuno poi singolarmente sue membra. E alcuni Dio ha costituito nella sua Chiesa in primo luogo apostoli, in secondo luogo profeti, in terzo luogo maestri, e poi quelli che hanno il dono delle guarigioni, ossia il guarire gli infermi, il dono di assistere e sollevare i medesimi infermi, il dono di governare, ossia di saper amministrare i beni della Chiesa e di saper governare i fedeli, il dono di parlare varie lingue lodando Dio e il dono di interpretare queste lingue. Ognuno di questi uffici, di questi doni, dei quali anche qui San Paolo fa solo un'esemplificazione, è diretto all'edificazione della Chiesa e al buon andamento del suo corpo. Gli apostoli la fondono, e per apostoli San Paolo intende non solo i dodici, ma anche altri uomini chiamati e mandati in modo speciale dallo Spirito Santo a predicare il Vangelo. I profeti, ossia quelli che parlano sotto la particolare ispirazione dello Spirito Santo, la edificano con i loro discorsi. I maestri la istruiscono con la loro sapienza e la loro dottrina. Quelli che hanno il dono delle guarigioni sollevano le sue membra inferme. Quelli che hanno il dono di assistere gli infermi e i tribolati organizzano in lei le opere della carità. Quelli che hanno il dono di governare sanno tenere il comando. Quelli che parlano le varie lingue lodano Dio con l'impeto dell'anima loro e ne interpretano il significato, lodando Dio con la loro mente. Tutti questi doni giovano alla vita della Chiesa, ma non tutti possono trovarsi cumulati in un solo individuo, né possono tutti trovarsi in ciascuno. Diversamente finirebbe l'armonia del corpo mistico di Gesù Cristo, formato da molte membra e di molti uffici. Per questo San Paolo esclama: sono forse tutti apostoli? Forse tutti profeti? Forse tutti maestri? Forse tutti taumaturghi? Hanno tutti il dono delle guarigioni? Parlano forse tutti in altre lingue? Tutti le interpretano? Ognuno ha la sua particolarità, secondo l'ufficio che il Signore gli assegna, e deve compierlo, secondo la divina volontà, aspirando per l'anima propria a carismi più elevati, ossia quelli che rendono l'anima gradita al Signore. A facilitare questa nobile aspirazione, l'Apostolo dice che insegnerà ai Corinzi una via sopra ogni altra sublime, via che traccerà nel capitolo seguente. Ecco Claudio, mi fermo.
Adesso dobbiamo chiedere una pausa musicale. È stupendo questa spiegazione, questa meditazione di Don Dolindo. Queste cose, è vero, si sentono, ma poi però uno dovrebbe rileggerle un'altra volta o riascoltarle ed esaminarsi e dire: ma io che cosa sono? Anch'io ho una mia funzione, no? Anch'io devo apportare del bene alla Chiesa. Ecco, che dono ho? Beh, diciamo, dovresti tutti quanti possono avere e debbono avere il dono del buon esempio. Qui dice: io non so parlare lingue, io non so fare questo, non so fare quello, però devi dare buon esempio, per cui comportarti da cristiano. Qui fai la predica del buon esempio, non puoi scandalizzare nel nome della tua fede, dire: ma quello là, ma cosa dice, ma cosa fa quello là, ma non si comporta mica bene quella persona là. Qui, vedete, siamo visti, ma se non soltanto dagli uomini, ma abbiamo sempre gli spiriti beati, abbiamo l'angelo custode che ci guarda e certamente non lo rallegriamo con i nostri comportamenti che non sono conformi a quelli che siamo invitati a vivere da nostro Signore. Ecco, quando facciamo la comunione noi riceviamo il Dio perfetto. Dobbiamo chiedere e dire: Signore, tu sei il Dio perfetto, io sono l'uomo imperfetto, sono molto acciaccato nella vita spirituale, Signore, se tu vuoi puoi guarirmi, basta avere l'umiltà. Allora dice: ammetti le tue colpe, ecco, pentiti di averle commesse, io ti perdono e poi tu mi chiederai l'aiuto per non ripeterle più, e se me lo chiederai io ti assisterò, vero? Ma però devi essere cosciente, sei fragile, sei debole, hai bisogno di essere aiutato, senza di me non potete far nulla, non potete neanche farvi santi senza di me. Pertanto la preghiera serve proprio per chiedere questo. Leggere le vite dei santi serve a vedere che distanza c'è tra noi e loro, e loro ce l'hanno fatta. Ecco, non erano angeli, erano nati anche loro da donna, voglio dire, sono stati partoriti, hanno vissuto insieme a noi, però non hanno vissuto come noi, hanno vissuto in modo santo. Ora, anche questo, ecco, l'umiltà, il Signore fa grazia agli umili ma resiste ai superbi, cioè a quelli che si sentono autosufficienti, che dicono di non aver bisogno di niente finché vanno a fare, non so, una visita perché gli pare di aver qualcosa che non funziona e gli dicono, gli danno una notizia tragica e di botto tu, che ti sentivi chissà chi, ti rendi conto che sta crollando tutta la tua sicurezza. Ed è una grazia perché sta torre di Babele, è bene che crolli, no? Questa torre di presunzione e di superbia, è bene che crolli. E vabbè. Allora, adesso chiediamo la pausa musicale.
Certo, ricordando il numero di Radio Bonco. Pensavo al palloncino che se lo fuori, un forellino microscopico, si sgonfia. Sale, vedi il paragone della superbia veramente. Vabbè, basta proprio niente per cadere a terra in modo così vorticoso. Allora, per chi volesse intervenire, 0825 444 391. Grazie, a tra poco.
Ave Maria. concludiamo allora la nostra conversazione e vediamo anche, possiamo fare qualche piccolo pensiero anche sul Salmo, che ci invita a riflettere e a credere che noi siamo suo popolo, gregge che egli guida. Questo è il ritornello, vero? Allora, dobbiamo sentirci amati da Dio continuamente. Dio continua ad amarci, noi non vediamo, ma se Dio smettesse di amarci un attimo, cosa che non può, o ci dimenticasse, noi spariremmo dalla faccia della terra, non resterebbe neanche la cenere, non saremmo più vivi, spariremmo proprio. Ecco, siamo perché Dio vuole che siamo vivi, che siamo presenti, ci ha pensati da sempre, ci ha amati da sempre, noi siamo suo popolo, gregge che gli guida, vedete, ci ha mandato il Padre, ha mandato il buon pastore. Acclamate il Signore voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza. Allora, cioè, tutti quelli che sono sulla terra sono invitati ad acclamare al Signore, ma non tutti lo conoscono. Coloro che lo conoscono devono presentarlo a coloro che non lo conoscono, perché tutti della terra acclamino il Signore. Vedete, noi qui siamo molto, assenteisti a questo invito, Cioè pensiamo sempre al nostro orticello con tanto di filo spinato, vuoi chi entra, e non ci preoccupiamo che ci sono altri che vorrebbero gustare, ecco, l'amore di Dio, conoscerlo, perché come fai ad amarlo se non lo conosci? Qui acclamate il Signore voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia. Deve essere una gioia servire il Signore per far conoscere ai fratelli il Signore. Presentatevi a Lui con esultanza. Cioè, tu pensa, dice, io sono vivo, Dio mi ha creato, io lo conosco per quanto mi è concesso di conoscerlo, io ho fiducia in Lui, ho speranza in Lui, godo di questa sua presenza e vorrei, come il Signore ha voluto non starsene in paradiso da solo, ma ha voluto creare altre creature perché godessero insieme a Lui questo bene eterno, questo deve essere anche il nostro desiderio, perché è il desiderio del Signore, mi ha creato e vuole che io con la mia vita, ecco, trasmetta la vita ad altri fratelli. Ecco, nel matrimonio si trasmette fisicamente e poi dando la fede ai figlioli anche spiritualmente, però non è sufficiente, perché se io, cioè, pensate che Padre Pio diceva che fa più un santo mentre dorme che 100 persone che corrono come i matti per fare qualcosa. Che vuol dire che la santità fa, cioè se io sono tutto di Dio, sono un faro di luce e sono in tanti che vedono dove mettono i piedi perché c'è un faro di luce. Allora vedete, se c'è un sacerdote santo illumina tutta la parrocchia, se c'è un sacerdote che ha la luce spenta, stanno tutti al buio. Qui vedete, nella famiglia è importante che i genitori si santifichino perché i figli abbiano da pensare, da vedere e dire, però vedi papà e mamma da quanti anni stanno insieme, ecco, e si vogliono ancora bene, no? Ci danno esempio e loro hanno obbedito al Signore. E noi figli siamo vivi perché loro hanno obbedito al Signore, perché se non avessero obbedito al Signore noi non ci saremmo, Avrebbero usato contraccettivi, avrebbero fatto di tutto perché noi non nascessimo. Ed è un peccato vedere questi bei bambini che sono degli angioletti con quegli occhi di cielo. Tu lo vedi e pensi, pensa un po' che grazia hai avuto che sei nato. Non mica tutti riescono a nascere, sapessi quanti invece non hanno la possibilità di nascere. Dice, riconoscete che solo il Signore è Dio, Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi. Difatti, vedi, ci ha fatti Lui e siamo Suoi. Tu, scusa, prova a farti se sei capace. Voglio dire, veramente qualcuno con questo termine usa, cioè pensa a qualcos'altro, ma diciamo, tu non hai la possibilità di crearti, no? Per cui qualcuno ti ha creato, qui riconoscete che il Signore, che solo il Signore è Dio creatore che ti ha creato, Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi. Scusa, se tu fossi uno scultore, no? E scolpissi una statua, quella statua lì è tua perché l'hai scolpita tu. Io non sono mio, sono di colui che mi ha creato. Qui io sono di Dio, sono suo popolo e gregge del suo pascolo. E devo pensare che la gratitudine, guardate, sto discorso della gratitudine e dell'ingratitudine è una cosa terribile. Praticamente colui che è grato ringrazia il Signore. Ringrazia il Signore anche quando ha qualcosa da offrire, nel senso che magari dice oggi c'ho mal di testa, no? Veramente mi sento la testa che si spacca, no? No, tu dici, Gesù mio, mi hai fatto il dono di partecipare della tua coronazione di spine oggi, tu sia benedetto, Signore, non sono degno io di conoscere, ecco, il tuo amore e la tua offerta a mio favore. E adesso che sento un po' di mal di testa, vero? Dico, Gesù mio, tu hai patito terribili sofferenze al capo, vero? Per riparare la nostra superbia, la nostra presunzione, l'ambizione, vanagloria, eccetera, eccetera. Adesso io ho mal di testa, ma siccome la mia testa non ha sempre pensato di darti gloria, la mia testa non ha pensato sempre che io sono tuo, che sono popolo e gregge del tuo pascolo, e mi sono pascolato per i fatti miei, è vero, ho voluto allontanarmi dal gregge, ho voluto fare quello che tu non vuoi che io faccia, per cui sono un superbo, e adesso ho mal di testa, mamma mia, dovrei averne 100 volte di più di mal di testa, mi hai fatto solo sentire un assaggio di quel che tu hai patito. Ecco. Allora, varcate le sue porte con inni di grazia, i suoi atri con canti di lode, lodatelo, benedite il suo nome. Guardate, diciamo, se uno è cosciente, che ha fede, no? Sa che in chiesa c'è il Signore. Varcate le sue porte con inni di grazie, no? Per cui se non puoi cantare, canti dentro il tuo cuore, però gli inni di grazie è il tuo cuore che è grato, perché il Signore è venuto ad abitare in mezzo a noi, abita in mezzo a noi, ogni campanile che vedi, una volta facevano i campanili, adesso non li fanno manco più. Allora, dove c'era un campanile significa che lì abita Gesù. Allora, varcate le sue porte con inni di grazie, per cui entro e dico, Signore, quanti fratelli nel mondo non hanno quello che ho io, non hanno un tempio, non hanno una chiesa, ecco, non possono varcare quelle porte perché non le hanno, io le ho e devo ringraziare, dire, Signore, dona anche loro quello che hai donato a me, perché io non lo merito, loro lo desiderano tanto, lo meritano più di me, lo avessero canterebbero veramente inni di grazie e non ce l'hanno, io ce l'ho e non canto gli inni di grazie. Ecco, marcate le sue porte con inni di grazie, i suoi atri con canti di lode. Dice, Gesù, sto venendo a te, l'angelo custode mi accompagna per venire nei tuoi atri e il mio cuore esulta, il mio cuore canta, perché ho una grazia. Ecco, per gratitudine, la gratitudine, siamo abituati, vado a messa, arrivo anche tardi, no? Lodatelo, benedite il suo nome, lodatelo, Signore, quanto sei buono, quanto sei misericordioso, Signore, tu sia benedetto in eterno, le cose che tu hai fatto sono tutte meravigliose, sono tutte divine, ogni cosa che hai fatto è buona. Ecco, ti lodo, Signore, e benedico, ti benedico in eterno. Bene, perché buono è il Signore, il suo amore è per sempre, la sua fedeltà di generazione in generazione. Allora, dice, lui è fedele. Allora io posso dire, domanda, ma tu sei fedele? Ma mica sempre, nel senso che quante volte dovrei esercitare una virtù rinnegando me stesso e magari rimando ad altra data, no, adesso no, magari un'altra volta, poi mi faccio prendere dal mondo, dalla curiosità, vero? E allora vedete, anche quando questi piccoli salmi, vero, che sembrano piccoli ma dicono grandi cose perché sono parola di Dio, sono cose divine, e allora vedete, ecco quante cose si possono pensare, per cui da domani quando andate a messa non andate dentro e invece di guardare dritto al tabernacolo guardate chi c'è in chiesa, se c'è il tuo amico, la tua amica, c'è quella signora là, poi capite, cioè, non è il modo di presentarsi, cioè, noi dovremmo andare in compagnia della Madonna, a cui andiamo pregando il rosario lungo il tragitto finché arriviamo in chiesa, poi quando entriamo insieme alla mamma, diciamo, guarda, sarò spettinato, avrò il colletto della giacca tutto storto, mettimi a posto tu mamma, che mi vedi bene, no? Cioè, non parlo di giacche spirituali, ma no, di giacche fisiche, voglio dire, disponi il mio cuore all'adorazione, sto entrando dove tuo figlio sta qui giorno e notte, aspettando, chiamando ed accogliendo tutti quelli che vengono a visitarlo. Poi avrò anche la grazia di nutrirmi di lui, Signore, fa che il mio cuore sia un'orchestra, è vero, di gratitudine, arrivi, viene il Signore, evviva, ecco il Signore si è degnato di venire in me, che non sono degno, osanna nell'alto dei cieli, vero, ma diciamo ci vuole gratitudine, dobbiamo diventare come i bambini e pensare a queste cose, no? Allora, fanno così i cristiani.
Pensavo questo, andare a Gesù con questi sentimenti, come sarebbe bello.
No, non è che è bello andare così, no? Perché certo, tu desideri, ecco, se posso vado alla prima messa perché non ne posso più, cioè io ho bisogno subito di andare da lui perché senza di lui non posso far niente, pertanto non dico voilà, se non ce la faccio stamattina andrò stasera, ma sai, quelli che sono innamorati non aspettano mica di farlo, di incontrarsi un'altra volta, non vedono l'ora di incontrarsi, no?
È vero.
E naturalmente quando si incontrano sono tutti belli puliti, profumati, ben vestiti, ma che strano, no? Ma la tua anima è profumata, ben vestita di grazia, rivestita di gratitudine, cioè come ti presenti, scalcinato, tutto. Anna.
Pietà.
Leggi il Santo Vangelo, va là. Sì.
E preghiamo il Signore davvero che ci dia questi sentimenti di Immacolata che ci porti a Gesù nell'Eucaristia, proprio nell'incontro, con questo cuore, con queste delicatezze, ma che bello. Signore, ti ringrazio. Allora, mentre Gesù era in prossimità delle porte della città di Nain, veniva portato alla sepoltura un giovane, figlio unico di madre vedova. Gesù, volendo consolare la donna, le disse di non piangere e senza indugio risuscitò il giovinetto ordinandogli di alzarsi. Vedendo la donna piangere, Gesù ne ebbe compassione non solo per il dolore provato dalla vedova, ma anche perché vide in lei l'immagine di Maria Santissima che un giorno l'avrebbe pianto morto ai piedi della croce. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo Gesù si recò in una città chiamata Nain e con lui camminavano i suoi discepoli e una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova, e molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: «Non piangere». Si avvicinò e toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: «Ragazzo, dico a te, alzati». Il morto si mise seduto e cominciò a parlare, ed egli lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: «Un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo». Questa fama di lui si diffuse per tutta quanta la Giudea e in tutta la regione circostante.
Penso, sono delle mamme coscienti che il loro figlio è morto. Non è morto fisicamente, ma è morto spiritualmente. Qui, se guardassimo in città, ci sarebbero delle processioni di bare, a dire il vero, eh? Però ci vorrebbe anche tante mamme che piangono e pregano e dicono a Gesù: «Signore, tu però so che hai detto non piangete, ecco, dona la risurrezione a questi figlioli, fa che ti servano». Ecco, forse anche tanta colpa nostra che non abbiamo dato il buon esempio, non abbiamo insegnato, non ti abbiamo conosciuto e non abbiamo fatto conoscere te ai nostri figli, questa è colpa nostra, no? Qui questi non avevano i codici a disposizione, non avevano la patente, si sono schiantati, sono morti adesso spiritualmente. E allora, Signore, tu hai compassione di noi, vieni presto a salvarci, vieni presto in nostro aiuto, donaci il trionfo del cuore della tua Santissima Mamma, perché troppe bare circolano per le nostre strade, nelle nostre case. C'è veramente, ecco, noi vediamo, non so, se capitasse qualche cosa che facesse morire, non so, milioni di persone, diremmo: «Ma il Signore, ma perché ha permesso questo, no? Che muoiano tutte queste persone?» Però nessuno si preoccupa che ci sono già le persone morte che camminano come si dice, fantasmi, insomma, che sono morti spiritualmente. Di questi non si preoccupa nessuno. L'importante è che siano vestiti bene, che abbiano dei soldi, che abbiano la macchina, no? Ma sono morti, come fanno a godere che sono morti? E allora dare la vita non è soltanto partorirli, vero, dopo 9 mesi, i figli, cari miei, i figli per partorirli talvolta ci vogliono 30 anni di gestazione, vero, doglie che non finiscono mai, quante vite da far rinascere. Anna, leggi pure il commento di Don Dolindo.
Certo. Quanta indifferenza, anche proprio davvero, hai ragione. Allora, San Luca, capitolo 7, sono a pagina 1152, il figlio della vedova di Nain. Gesù Cristo da Cafarnao si avviò verso la città di Nain, distante da Cafarnao una giornata di viaggio, per continuare la sua missione insieme con i suoi discepoli ed accompagnato da una gran turba di popolo. Alle porte della città, nel luogo più affollato dove si trattavano gli affari, veniva portato alla sepoltura un giovane, figlio unico di una madre vedova. La madre, priva del suo unico sostegno, piangeva desolatamente. Gesù le si accostò pieno di compassione e le disse con un tono di rassicurazione: «Non piangere». Egli si commosse non solo per il dolore di quella povera donna, ma anche perché vide in lei l'immagine di Maria Santissima, che in un giorno non lontano l'avrebbe pianto morto sulla croce. Infatti, la compassione è viva quando il dolore altrui ha riflessi ed echi nel nostro cuore. Ora, Gesù aveva continuamente presente la sua passione e i dolori che avrebbe sofferto la sua madre divina, quella madre addolorata. Non poteva non richiamargli il pensiero di Maria. Dire alla donna non piangere era lo stesso che prometterle il suo intervento miracoloso e confortarla efficacemente. Egli in quel momento stesso, con la sua onnipotenza, troncava la causa del dolore di quella desolata madre ed avvicinatosi alla bara la toccò, ingiungendo con quel gesto ai becchini di fermarsi. Rivolto poi al cadavere, disse in tono di comando: «Giovanetto, io te lo dico, levati». E subito il morto si alzò e cominciò a parlare. Fu un momento impressionante. Tutti erano testimoni che quel giovane era veramente morto. E siccome andava allo scoperto sulla bara, tutti videro che in un istante si rianimò quella vita. Nelle parole di Gesù: «Giovinetto, io te lo dico, alzati», si sentì l'onnipotenza che le pronunziava. Come nelle parole del morto si sentì l'eco del mistero di oltretomba, di modo che tutti furono presi da grande timore. Che cosa abbia detto il giovane non lo sappiamo, ma forse dette un'esclamazione di stupore, vedendosi sulla bara, e chiamò a gran voce la madre. Per questo Gesù, facendogli coraggio e non osando nessuno avvicinarsi al morto risorto, lo liberò dalle bende che l'avvolgevano e lo rese a sua madre. Il timore che invase tutti li sforzò a glorificare Dio e a riconoscere che un grande profeta si era loro manifestato ed il Signore aveva visitato il suo popolo. Non confessarono apertamente che Gesù era il Messia promesso, ma molti dovettero pensarlo perché il miracolo era stato grande ed impressionante. Quel giovane era un'immagine viva di quelli che, trascinati dalle passioni, muoiono miseramente alla grazia e sono portati verso la morte eterna, immobili, incapaci di operare soprannaturalmente, corrotti nelle loro potenze, nei loro affetti, sono pianti dalla Chiesa, che quale madre desolata li segue nella loro rovina per vivificarli, almeno con le sue lacrime e le sue preghiere. Col suo pianto sconsolato, essa invoca Gesù e reclama il suo intervento, perché li arresti sulle vie della perdizione e li ridoni alla vita. Non si risorge dalla morte spirituale senza l'intervento di Gesù, poiché egli solo può con un tocco di grazia arrestare il cammino verso la morte e ridonare la vita. Quante esequie vediamo noi per le vie del mondo e non ce ne accorgiamo. Spesso il movimento che vi vediamo è agitazione di funerali, perché le anime che vi partecipano sono morte alla grazia. E la vita in realtà le porta verso l'eterna corruzione. Dovremmo piangere amaramente ed invece ridiamo indifferenti. Dovremmo cooperare con lo zelo ad arrestare quella corsa alla perdizione e invece tante volte vi cooperiamo. Oggi specialmente, quante insidie uccidono l'anima dei giovani. E quanti di questi fiori immaturi sono già recisi dalla pianta viva e sono gettati nel fango per marcirvi? Preghiamo per la gioventù. Arrestiamola in nome di Dio col nostro apostolato sulle vie del male e restituiamola alla Chiesa, l'unica che ha il diritto di guidarla, l'unica che sa piangere sulle sue miserie, reclamando per essa da Gesù la misericordia e la vita. terminato.
La dico proprio così, eh? Io non l'avevo letta, però vedi, il senso è quello lì, praticamente nessuno pensa, ecco, alla morte spirituale, no? Dice, guarda che bel giovane, hai visto, c'ha i capelli col ciuffo come i galletti, no? Tutto profumato, magari è anche nello sport, tipo anche che in gamba, insomma, no? Perché è un bel ragazzo, cioè, ma è vivo o è morto? Praticamente questo non ce lo domandiamo, pensiamo che sia vivo, invece è morto. E Padre Pio sentiva però anche, no, la puzza di cadavere, quello vattene, sporcaccione, vattene. Mamma mia, se penso quanti cadaveri in pantaloncini corti in canottiera, quante ragazzine nel fior della vita credono di essere vive e sono morte, in stato già di putrefazione. Tu c'hai un bel fioretto, però, vero?
Sì,
almeno con un fioretto profumiamo l'aria.
Certo, ci vuole, sì. La tua volontà, Signore, è per me un bene il fioretto di oggi. Alla fine dell'anno 397, San Martino di Tours, che ormai aveva già 80 anni, si trovava in visita pastorale a Cannes per tentare di riportare la pace tra il clero di città. Era riuscito nella sua missione quando fu assalito da un'improvvisa forte febbre. Era la fine. Sulpicio Severo, suo discepolo e biografo, così scrisse in una delle sue lettere. Chiamati a sé i fratelli, li avvertì della morte ormai imminente. Tutti si rattristarono allora grandemente e tra le lacrime, come se fosse uno solo a parlare, dicevano: «Perché, o Padre, ci abbandoni? A chi ci lasci, desolati come siamo? Lupi rapaci assaliranno il tuo gregge e chi ci difenderà dai loro morsi una volta colpito il pastore? Sappiamo bene che tu desideri essere con Cristo, ma il tuo premio è al sicuro. Se sarà rimandato, non diminuirà. Muoviti piuttosto a compassione di coloro che lasci qua giù». Commosso da queste lacrime, egli, che ricco dello Spirito di Dio, si muoveva sempre facilmente a compassione, si associò al loro pianto e, rivolgendosi al Signore, così parlò dinanzi a quelli che piangevano: «Signore, se sono ancora necessario al tuo popolo, non ricuso la fatica, sia fatta la tua volontà». Poi, ricordandosi che era stato un soldato romano, usando il linguaggio militare, aggiunse: «Signore, non rifiuto il lavoro, se tu mi comandi di montare la guardia al tuo campo. La tua volontà, Signore, è per me un bene». Ma era tempo di tornare a Dio, ormai. Anche lui era diventato un servo inutile, aveva fatto tutto quello che aveva dovuto e potuto. Ora era pronto per l'incontro con Cristo, suo unico bene. Ecco, grazie.
Così bisogna prepararsi,
Beato, essere sì, pronti. Si trova, sì. Ecco,
bene, allora,
nell'attesa. Grazie.
Il mese della Dolorata non ce lo dimentichiamo, per cui consolare questo cuore trafitto dalle spade, dalle spine, togliere qualche spina, ce la teniamo noi e gli regaliamo una rosellina, vero? Qualche fioretto, qualche atto d'amore, è importante, ecco, se pensiamo alle cose di lassù, il resto ci è dato in sovrappiù, siamo indigenti perché cerchiamo le cose di qua giù e ci dimentichiamo di ciò che conta in eterno e lasciamo le cose infinite per quelle finite. Ebbene, santa giornata a tutti, da Claudio
e da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.